Radio Blu Italia. L'ospite blu.
A tu per tu, le interviste di Paolo Puglia.
Anche oggi nel programma Blu, quello condotto dal sottoscritto, da Paolo Puglia, grandi ospiti. L'ospite di oggi, non lo so, io non so come definirlo, perché è un cantante, un attore, insomma un presentatore di programmi radio, televisivi, insomma chi più ne ha più ne metta, perché è veramente un artista a 360 gradi. E sto parlando del mio amico, se mi consenti, Pino D'Angiò, al quale do il benvenuto in Australia. Ciao Pino!
Buongiorno Paolo, buongiorno Australia, e sai che è la prima volta che faccio un'intervista con una radio australiana e questo mi onora, grazie di avermi chiamato.
Ma figurati, è un grandissimo piacere. Allora Pino, io faccio un po' di passo indietro con la tua biografia. Tu intanto nasci a Pompei, questa bellissima città che la stanno maltrattando un po' troppo e più del consentito.
Ma io sono nato dopo l'eruzione del Vesuvio, non prima, dopo, sono più moderno degli antichi pompeiani.
Senti Pino, io ti ho definito cantante, attore, insomma, ma mi sono dimenticato anche poeta. Tu intanto, D'Angiò, da che cosa, questo è il tuo nome d'arte, perché D'Angiò?
Ma senti, la verità, ti dico la verità, io mi chiamo Giuseppe Chierchia. Ora tu pensa un po' se tu puoi fare il lavoro del cantante chiamandosi Giuseppe Chierchia. Tu immagina una serata dove il presentatore dice: signori e signori, Giuseppe Chierchia, vanno via tutti ancora prima che cominci a cantare, non si può avere un cognome così. Allora ho scelto D'Angiò perché ci tenevo a rimanere napoletano di origine. D'Angiò sono stati di Napoli e quindi ho detto vabbè, almeno con questo rimango napoletano come presentazione, diciamo.
Ecco, allora, ecco svelato il mistero, se di mistero si può parlare, perché Pino, che poi è Chierchia, tu sei, seguendo tuo padre, insomma, sei nato a Pompei, però sei cresciuto negli Stati Uniti per seguire tuo padre, chiaramente.
Sì.
E allora lì hai imparato, insomma, come si deve l'inglese, perché dovete sapere che Pino D'Angiò non è che parli solo l'italiano e il napoletano. Pino D'Angiò parla l'inglese perché è cresciuto in America, parla il francese, parla lo spagnolo, insomma è un poliglotta.
Yes, if you want, we can speak in English if you prefer.
All right, thank you very much. Ma la nostra trasmissione la facciamo in italiano, che è ancora
bene.
It's much better anyway. Allora Pino, tu poi dopo il militare sei tornato in Italia, ma dopo il militare ti iscrivi nella facoltà di medicina a Siena. Come mai scegli medicina, Pino?
Ma perché volevo fare il medico? Ma sai, tu sai bene che a 18 anni tu vuoi fare una cosa e poi la vita ti porta da un'altra parte. E allora io facendo lo studente di medicina lavoravo in un cabaret, scrivevo delle canzoni. Ma non pensavo di fare il cantante mai nella vita, non pensavo poi di diventare un cantante internazionale, famoso in America, famoso in Inghilterra, in Germania, in Spagna. Ma un giorno un signore mi ha dato un bigliettino, mi ha detto: mi venga a trovare. Io sono andato a trovarlo ed era il produttore di Mina e mi ha detto: ma lei quelle cose che canta le scrive lei? Ho detto: sì, le scrivo io. Vuol fare un disco? Ma mi hanno detto: vuol fare un disco come a te, possono dire, lei ha una bella faccia, vuol fare la copertina di un settimanale, così, sembrava un gioco, non sembrava una cosa seria. E poi invece abbiamo scritto delle canzoni che hanno fatto il giro del mondo e sono diventato un cantante, ma non me lo sarei mai immaginato in vita mia di fare il cantante.
Senti, ma gli studi in medicina come sono andati a fine? Era niente poi?
No, mi sono laureato, ma non posso fare il medico perché nel momento in cui io ho finito la laurea, che ho finito per rispettare il desiderio di mio padre, perché mi mancavano 4 esami, e disse: scusa, ma ti mancano 4 esami, intanto fai le cose serie, puoi fare questo mestiere da imbecille. E invece il mestiere da imbecille è diventato una cosa seria, e quindi non ho mai fatto il medico. E se tu mi chiedessi di visitarti, io credo che ti ucciderei, perché sarei un pessimo medico, pessimo. vecchissimo proprio, vecchio.
Vedi, la bellezza, Pino, sai qual è? Che tu ammetti che saresti un pessimo medico perché non l'hai mai fatto, non hai mai esercitato, ma ci sono pessimi medici che esercitano dicendo di essere bravissimi.
Ma sai, io credo che nella vita, in qualsiasi ambiente, cioè se tu parli dell'ambiente militare, parli dei medici, degli ingegneri, degli impiegati, dei macchinisti, dei ferrovieri, c'è la stessa percentuale di imbecilli,
certo,
e la stessa percentuale di gente intelligente, per cui
non c'è dubbio. Senti Pino, tu sei stato definito il nuovo Fred Buscaglione, perché le tue canzoni sono ironiche, la tua voce graffiante da questa sigaretta perenne che avevi in bocca, spero che tu l'abbia lasciato.
Sì. Ma sai, io quando ho cominciato a fare il cantante, proprio perché non volevo fare il cantante, io odiavo le canzoni d'amore, ma non perché non mi piacciono, ma perché su 500 cantanti 499 cantano canzoni d'amore, dato che io sono sempre stata una persona che ha amato l'ironia, il modo di vivere, il divertimento, l'allegria e così via. Ho cercato sempre di fare canzoni divertenti, forse ci sono riuscito, se no non avrei venduto milioni di dischi,
ma non c'è dubbio.
Però ho solo scelto una strada diversa. Poi sai, è come dire, un giocatore di calcio può giocare a centrocampo, ma può anche giocare all'attacco in difesa. Io ho scelto questo ruolo nella squadra dei cantanti, mettiamola così.
Esatto. Senti, il tuo primo disco, che parlavi prima di Ezio Leoni, credo che si chiamasse questo tuo...
Infatti, bravissimo, sei informatissimo, sei una spia,
Senti, il tuo primo disco è stato È Libero, scusi? Vedi, anche dal titolo c'è la tua grande ironia. Io dicevo prima, anche in privato, ma mi piace ricordarlo in pubblico, che ho avuto il piacere di passare qualche giorno con Pino tanti anni fa in un... durante un premio regia televisiva che ancora esiste, e ne approfitto per salutare il grande mitico Daniele Piombi, che ogni tanto sai Pino che lui è attivo anche su Facebook, e ogni tanto ci scriviamo e ci salutiamo da lì.
Guarda, Daniele è una persona meravigliosa, molto colta, molto preparata, che io adoro, lo trovo una persona straordinaria, allegra. Poi lui è emiliano,
sì,
per cui già gli emiliani sanno questo modo di fare, che ti mette simpatia immediatamente, e poi è un grande professionista.
E allora lo abbracciamo virtualmente, purtroppo un po', io da qui non posso farlo, ma sarà più
ma
facile.
Ma lo abbracciamo, guarda, anche se da lontano, io dico sempre, anche se da lontano, le cose sincere sono come quelle fatte da vicino, non c'è differenza.
Senti,
anzi, c'è tanta gente che ti abbraccia da vicino e invece non ti abbraccia affatto, meglio abbracciare veramente da lontano.
E quando le cose sono sincere, c'hai ragione tu. Senti Pino, tornando alla tua musica, il tuo grande successo, che io ancora sto passando ancora oggi qua in radio, è il Ma quale idea? Questo brano, giusto per chi non lo sapesse, oppure un po' distratto, questo è stato definito il primo rap mai realizzato in Europa.
Sì, ma io neanche sapevo che stavo facendo rap. Cioè, quando l'ho fatto, non l'ho fatto per fare il rap, l'ho fatto perché mi piaceva fare quel tipo di musica. Poi dopo me l'ho detto, sei stato il primo a fare il rap. E ho detto, va bene, grazie di avermi informato, non lo sapevo. Cioè, non me ne sono mai accorto. Anche perché, onestamente, il cantante per me è sempre stato un gioco.
Ed è un bel gioco, perché questo disco, Scherzando e Ridendo, ha venduto, ma quale idea, pensate, 2,5 milioni di copie in Italia e 12 milioni di copie in tutto il mondo, per cui pensa che è un bel gioco d'azzardo, insomma, caro Pino.
Non me lo sarei mai aspettato. Poi, sai una cosa Paolo, questa è una cosa veramente strana, questo pezzo è uscito nel giugno del 1980, cioè 35 anni fa, e ogni anno ci sono edizioni nuove, edizioni, funziona sempre, va sempre in classifica. E la prima volta che ho presentato questo pezzo alle case discografiche, mi hanno detto sì, carino, una cosa da cabaret, carino, ma non ci credeva nessuno. Poi quando è uscito e ha avuto successo, tutti mi hanno detto, avevo detto io che era un successo. Sì, vabbè.
Abbiamo capito, al solito.
Lo sappiamo come funziona, no?
Assolutamente sì. Senti, tu ti sei affermato intanto come miglior paroliere, vieni premiato nel 1980, e poi in 22 paesi come protagonista assoluto delle classifiche, e proclamato come miglior cantante straniero addirittura in Spagna. Come mai in questo rapporto con la Spagna, Pino?
Ma prima perché è un paese molto uguale a noi italiani, c'ha le stesse tradizioni, c'ha lo stesso tipo di cultura, gli spagnoli è gente aperta, sorridente, è gente che ha una grande umanità, quindi mi sono trovato a casa. Poi perché lo spagnolo somiglia molto all'italiano, quindi riuscivano a capire anche le parole, o perlomeno una parte delle parole della canzone. Ma la cosa strana, Paolo, scusa se mi allungo, è che questa canzone che io ho fatto, allora questa canzone io ho fatto la versione italiana, la versione inglese, la versione francese e la versione spagnola, ma in tutto il mondo ha venduto sempre e solo la versione in italiano, e io di questo sono un po' orgoglioso, perché è la prima volta che la lingua italiana sfonda in una canzone di disco music in tutto il mondo.
Ebbene.
Cioè, prima di me solamente Modugno con la canzone Volare, solo Modugno è andato in classifica in Inghilterra e in America in italiano. Siamo in due, io e Modugno, e questo per me è stato un grande onore, devo dire, perché essere paragonato a Modugno credo che sia uno dei complimenti più grandi che si può ricevere nella vita, insomma.
Non c'è nessun dubbio. Tu vinci anche la gondola d'argento alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia anche nel 1980, e poi partecipi al Festival Bar nel 1982 con quest'altra canzone. Voi pensate solo ai titoli: Fammi un panino.
Sì, Fammi un panino, un concerto del Trabazzo, scritto tutte canzoni da pazzo. Sono sempre stato considerato il folle della musica italiana, ma pensa che io con una canzone scritta per caso ho vinto un Grammy in America nel 2003, che si chiamava Don't Call Me Baby, che poi la cantava un gruppo australiano,
pure.
Perché Don't Call Me Baby la cantava un gruppo di australiani, ma l'ho scritta io, ed è una canzone che ha vinto il Grammy americano. Io ci devo dire la verità, Paolo, è che io non ho mai capito niente di quello che è successo nella mia vita, cioè, perché volevo fare un altro lavoro, non pensavo di fare il cantante, non pensavo di diventare un cantante internazionale. Io non ho mai capito niente di questa vita, e ancora mi chiedo da grande che farò. È un po' tardi perché sono diventato vecchietto, però ancora ho il dubbio di quello che succederà in questa vita, perché succede di tutto ormai.
Beh, questa è una domanda che non ti fai soltanto tu, io mi aggrego.
Ci credo.
Penso che siamo in tanti a farci la stessa domanda: cosa faremo?
Bisogna farsela.
Non c'è dubbio. Senti, tra le cose, io questo che tu sei stato l'unico artista presente, per esempio, nel DVD World Tribute to the Funk, edito dalla Sony Music nel 2003, nell'enciclopedia, insomma, questo faceva parte dell'enciclopedia della Funky Music mondiale, per cui anche lì grandissima soddisfazione. Però io devo farti anche...
Dimmi.
Volevo farti dire i complimenti, perché non è da tutti. Hai parlato prima anche di questo premio che hai ricevuto in America, come della Soul Music, insomma.
Sì, infatti. Ma guarda, io nella vita faccio il cantante, faccio l'autore, ho scritto anche dei successi per Mina, faccio l'attore, faccio il presentatore, porto a spasso il cane, cucino, mi occupo di mia moglie, taglio l'erba nel giardino, cioè non ho ancora capito che mestiere faccio, ti dirò la verità, non ho ancora capito, però credo che la vita sia divertente, e sono stato molto fortunato. Io credo davvero che la fortuna mi ha baciato, perché è vero, sarò anche bravo, avrò anche talento, però c'è tanta gente brava e tanta gente che ha talento che non ha avuto la mia fortuna. E quindi devo sempre ringraziare Dio e ringraziare la vita di avermi regalato queste possibilità che non mi sarei nemmeno sognato.
E questo ti fa veramente onore, perché tanta gente, come tu sai, nel mondo dello spettacolo mette magari un po' di puzza sotto al naso, mentre tu sei rimasto sempre la persona per bene che sei sempre stata, insomma, un ragazzo splendido, sì, fuori dal coro, ti ha definito anche il grande mogol. D'Angio è un artista libero e indomato che si mantiene aereo, follie e genialità emergono da un solido fondo di consistenza umana per la gioia di chi ha il piacere di conoscerlo e capirlo. Questo l'ha detto Mogol, non so il cretino al bar che fa dei commenti.
Beh, Paolo, io ho l'impressione di parlare con una spia del KGB russo. Cioè, io non so tu, se ne sai più tu che io, voglio dire, alla fine ti farò io delle domande su di me, perché ne sai più tu.
Sentimi.
No, ma io credo che la cosa importante nella vita è capire che chi si dà le arie ha sempre qualcosa da dimostrare, e se tu devi dimostrare qualche cosa vuol dire che non sei nessuno.
Infatti.
Tu devi solo ringraziare la vita di quello che ti dà e cercare di essere all'altezza, ma non è mai veramente in merito nostro quello che si raggiunge, è tutto un complesso di circostanze, di cose, perché ti ripeto, puoi avere tutto il talento e tutta la bravura che vuoi, ma il mondo è pieno di gente capace che non ha avuto la possibilità di dimostrarlo, quindi dobbiamo solo ringraziare il destino e Dio per quello che ci succede.
E questa è una bella verità. Io volevo anche ringraziarti di un'altra cosa invece, credo di farlo a nome di tutti quelli che hanno a cuore la solidarietà. Tu sei stato assieme ad Andrea Mincardi, sto parlando con Pino Daggio intanto per chi si fosse sintonizzato in questo momento a radio, sto parlando con Pino Daggio e con il quale sto dicendo che dobbiamo ringraziarlo un po' tutti quelli che abbiamo a cuore la solidarietà, perché assieme a Andrea Mincardi, Riccardo Fogli, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, lo stesso Mogol ed altri artisti, sei stato uno di quelli che ha fondato la Nazionale Italiana Cantanti, dove sono stati e si raccolgono ancora oggi tantissimi soldi.
Guarda, Paolo, è stato un miracolo, quello è stato un miracolo, perché lì abbiamo cominciato solo perché a noi personalmente ci piaceva giocare a pallone. Poi abbiamo visto che c'era della gente che ci veniva a vedere perché eravamo personaggi conosciuti, abbiamo fatto questa squadra di calcio ed è stata una cosa assolutamente incredibile, perché noi dall'80 ad oggi abbiamo raccolto 52 milioni di euro, che sono praticamente 100 miliardi in dollari australiani, credo che sia un miliardo di dollari,
Australia,
cioè una cifra che nemmeno ci sognavamo, e abbiamo fatto delle cose meravigliose, e di questo invece vado orgoglioso, perché abbiamo costruito delle camere operatorie per i bambini all'ospedale dei bambini di Genova, abbiamo comprato decine di ambulanze, abbiamo aiutato la ricerca sul cancro, la ricerca sull'AISM, la ricerca su un sacco di malattie, e questo sempre, devo dire, con grande allegria, con grande partecipazione anche del pubblico che è sempre venuto a vedere le partite. Noi ci siamo trovati a giocare all'Olimpico, allo stadio di Roma, con 80.000 spettatori, poi siamo andati a giocare a Wembley in Inghilterra, siamo andati a giocare a Mosca, siamo andati a giocare a Leningrado, abbiamo fatto il giro del mondo con una squadra di calcio, ma la cosa più ridicola è questo. Questo ce lo teniamo io e te, Paolo, non lo dico a nessuno.
No, assolutamente no.
La cosa più ridicola è che noi non sappiamo giocare a pallone, e questa è la cosa ridicola, perché io ho fatto il terzino in questa squadra, il difensore, l'ho fatto per 30 anni, ma nessuno se n'è mai accorto, perché proprio eravamo una cosa pietosa.
Senti,
infatti perdevamo quasi tutte le partite.
Non è vero che eravate una cosa pietosa, e soprattutto tu, perché tu eri terzino sinistro, hai giocato 86 partite e hai realizzato anche 21 gol, per cui qualcuno se ne sarà accorto che tu hai realizzato 21 reti.
No, però Paolo, ti devo raccontare un episodio, sarò breve. Un giorno ci è venuta l'idea pessima, una pessima idea, di giocare contro la nazionale femminile, però quella vera, quella sportiva, la nazionale ufficiale del calcio femminile, perché noi pensavamo stupidamente, da imbecilli, pensavamo, figurati, sono donne, le massacriamo, lo sai che non abbiamo mai visto la palla. Cioè queste giocate, io marcavo poi un attaccante, si chiamava Sorace, che era la centravanti della nazionale. Io mi ricordo che l'arbitro fischiò l'inizio della partita, lei passandomi vicina mi diede una gomitata nello stomaco, che io non ho respirato per 20 minuti. E ho detto, meno male che sono donne queste, se erano uomini questi sparavano. E abbiamo perso 3-1 all'Olimpico di Roma e abbiamo avuto una grande lezione di umiltà, perché erano di una bravura mostruosa, mostruosa, però devo dire è stata un'esperienza meravigliosa la nazionale del Tanto, perché non solo ci siamo divertiti, ma abbiamo veramente, cioè, ma non è neanche merito nostro, siamo riusciti a fare delle cose che in una vita intera certo non si riescono a fare, perché 100 miliardi sono una cifra, sono una cifra ridicola, che quando la scrivi non sai quanti zeri ci vogliono.
Assolutamente no.
Fa paura, insomma.
Senti Pino, complimenti ancora. Comunque, tornando a Pino D'Angiò, artista, io dicevo prima anche attore, tu tra l'altro hai recitato anche con Giuseppe Tornatore, detto Peppuccio, sì, da noi, sì, dalla nostra parte, tu sai che sono siciliano, e con il camorrista, dove Raffaele Cutolo addirittura era interpretato da Ben Gazzarra, che credo che quell'anno che siamo conosciuti c'era anche lui in quel premio televisivo a Milano.
Sì, sì, esatto, hai ragione, mi ricordo, sì, hai ragione, che memoria c'è.
Io ho intervistato te, ho intervistato lui, come non mi sono fermato più con le interviste. Come
Ma sai, quella è un'altra cosa strana, non so perché quando si tratta di cinema mi chiamano sempre, io che faccio canzoni divertenti, invece i registi mi chiamano sempre per fare la parte del criminale. Io non so questa parola faccia. Allora la faccia del delinquente, me lo sono sempre chiesto, perché invece di chiamarmi per film comici mi chiamano sempre per fare il gangster, il criminale, il bandito, non lo so perché.
Ci avrai la faccia.
Te lo giuro che...
sei una persona così buona, poi invece con i ricciolini, l'aspetto da mediterraneo, diciamo così, e allora ti chiamano per fare
da meridionale,
è vero, è vero. Da Deroncello, sì. Deroncello.
Esatto, è quella la cosa, hai ragione.
Senti, poi tra l'altro chi ti vede al cinema, però ci sono anche le cose dove non ti vedono ma sentono la tua voce, perché il grande Oreste Lionello ti ha chiamato a suo tempo per fare doppiare dei film dove lui doppiava Woody Allen, insomma, dove c'era lui che doppiava Woody Allen, voleva anche te doppiare anche altri attori, come per esempio tu hai doppiato La Rosa Purpurea del Cairo, Broadway, Danny Rose, e tutti e dicono I Love You, insomma, diversi film. Ma senti, fare il doppiatore è facile? Tu guardi con una cuffia e devi leggere e capire il movimento delle labbra, perché le labbra devono andare chiaramente con quello che dici tu. È difficile fare.
Vuoi la verità? È stata una catastrofe. perché adesso mi ha portato nella sala di doppiaggio, mi ha messo davanti le parole, mi ha detto, questo è il microfono, parla.
Ah, buono.
E io ho detto, ma come, scusami, non so fare niente, non l'ho mai fatto prima, come faccio a fare? Non ti preoccupare, vai, parla. E io ci ho messo, il primo film ci ho messo un mese a doppiare tre personaggi, perché poi facevo varie voci, varie cose, e mi sembrava una cosa difficilissima. Poi quando, diciamo, ho imparato, non ero bravo, però c'avevo una voce adatta a certe cose, però quando poi ho... diciamo, mi sono adattato e sono diventato un bravo doppiatore, sono cominciato le tournée all'estero e non l'ho mai più fatto, cosa che mi sono pentito, devo dire, perché è una cosa molto divertente, perché è uno di quei casi in cui la tua voce resta per l'eternità, perché poi quei film di Woody Allen ci saranno già tra 50 anni, però diciamo che la verità, Paolo, non si può avere tutto dalla vita. Non esageriamo.
Senti, ti sto tenendo al telefono più del necessario. Da poco sono usciti dei nuovi lavori. Vogliamo parlare di Pino D'Angiò cantante adesso, attualmente nel 2015?
Sì, allora io ti dico, è una situazione strana, perché mi hai chiamato nel momento in cui io ho ripreso a cantare dopo 7 anni, perché io purtroppo ho avuto un cancro alla gola. fare. Invece adesso ricominciamo a lavorare, abbiamo trovato una maniera di usare la voce e credo che fra 20 giorni, perché abbiamo finito di registrare settimana scorsa, usciranno i nuovi dischi che ti prometto tu avrai in anteprima assoluta. Anche perché io, sai, io ho girato tutto il mondo, sono stato in America, in Spagna, in Germania, in Francia, in Argentina, in Brasile, in Polonia, in Russia, ma in Australia non ci sono mai andato. E pensa che ho degli amici in Australia che si sono trasferiti, alcuni ad Adelaide, alcuni a Perth, alcuni a Sydney, e non mi è mai capitato di andarci. Chissà che un giorno finalmente non riesco ad andare in Australia.
E noi io te lo auguro, anche perché la nostra sede, caro Pino, è Adelaide. Se tu senti i tuoi amici, tramite Facebook ormai è facile contattarsi, insomma, e trovarsi. Come per no? Cui ai tuoi amici puoi dire: c'è Paolo Puglia che è Adelaide, che ha una trasmissione radio ogni mercoledì in Australia, poi si sente in streaming in tutto il mondo, basta collegarsi www.radio1adelaide.com.au e l'ascoltano dappertutto. E per cui puoi dire ai tuoi amici di farsi sentire, che sarà un piacere parlare anche con i tuoi amici del nostro comune amico Pino D'Angio, e prenderò un caffè aspettandoti qua in Australia.
Sei una gentilezza mostruosa, e io a chiusura di questa intervista, perché vedo che vi sto rubando troppo tempo, vi devo dire una cosa: queste telefonate finiscono sempre con un ringraziamento da parte vostra, grazie Pino perché sei stato con noi.
E infatti
questa è una cosa completamente sbagliata, perché nella realtà i cantanti dovrebbero capire che grazie a questo tipo di radio, che sono fatte in un certo modo, sono fatte seguendo le cose della musica e così via, voi ci date spazio che altrimenti noi non avremmo, perché la musica ormai è diventata una cosa molto trascurata dai media, quelli ufficiali, che ormai fanno solo talk show, fanno solo questi, come si chiamano, il Grande Fratello, quella roba lì.
Il reality show, insomma.
Bravo, scusami, non mi mancava però il reality. La musica ormai diventa un sottofondo. Se non fosse per voi che vi occupate seriamente delle cose in maniera professionale, noi non avremmo mai la maniera di esprimerci. Per cui, prima che lo faccia tu, io ti voglio anticipare, se me lo permetti, ti devo dire grazie Paolo, grazie Radio Adelaide e buon lavoro sul serio. Un giorno o l'altro magari ci incontriamo, il piacere sarebbe tutto mio. Intanto saluto tutti gli italiani che sono in Australia, che sono quelli che hanno dimostrato che gli italiani, quando si danno da fare, arrivano molto in alto e riescono a fare cose che tante volte la gente non si rende conto. Noi siamo un popolo straordinario. Quando abbiamo la possibilità, perché siamo dei grandi lavoratori e gente di grande fantasia, e io sono sempre stato fiero di essere italiano.
Grazie a Pino D'Angio per questa bellissima chiacchierata, e mi auguro, caro Pino, che ce ne siano anche altre più avanti. Tu, quando hai voglia di promozionare anche una tua poesia, poi la prossima volta, magari con più calma, parleremo di Pino D'Angio poeta, perché non sono solo poesie ironiche, ma sono anche poesie di quelle tra virgolette serie. Un grande abbraccio, Pino, e auguri per tutto.
Grazie a voi, un abbraccio fortissimo e buona domenica in Australia, anche se a voi è già finita quasi, però insomma, buona domenica lo stesso. Sono in ritardo, ma buona domenica.
Ciao Pino, ciao.
Ciao, grazie Paolo, grazie.
Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, con le braccia m'è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa, ma
giornata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo un po' come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Scusa, in cambio tu che dai?
Che idea?
Quale idea?
Balla.